farti mandare dalla mamma a buttare il vetro.
Separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi, né lampadine né tazzine, l'ambiente ringrazierà.
Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
E ora il meteo. Si prevedono forti perturbazioni sentimentali alla festa di Marta, ampi rovesci di bibite al picnic di Luca e una fitta nebbia alla grigliata di Anna.
Da IKEA è tempo di dare spazio a chi sei. Calici, tavolini, accessori da barbecue. Scopri come goderti la bella stagione con poco.
One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Ci sono storie realmente accadute che potrebbero essere state scritte da un grande autore di romanzi di spionaggio, come John le Carré o Ian Fleming, il creatore di 007. E invece sono accadute davvero, con le stesse coincidenze, gli stessi colpi di scena, la stessa suspense di un'opera di fantasia. Ma non solo, sono anche meglio, perché quello che accade, e che è successo veramente, ha il sapore della verità, della storia. Sono Carlo Lucarelli e quello che voglio raccontarvi è successo a Bologna nel luglio del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, nella città occupata dai tedeschi. Una storia di guerra e di spionaggio, l'incredibile storia dell'Operazione Radium. Sono arrivati uno alla volta. Hanno aspettato sotto i portici di via San Vitale, guardandosi attorno per assicurarsi di non essere visti. Poi si sono infilati in fretta dentro il numero 57 e sono saliti al secondo piano. Hanno bussato alla porta dell'appartamento, piano, con le nocche, un segnale convenuto, e il dottor D'Aiutolo li ha fatti entrare. Bisogna stare attenti. Bologna è piena di spie ed informatori della polizia. Brigate nere e tedeschi setacciano le strade e fanno irruzione nelle case proprio a caccia di gente come loro. Sono in cinque. Quasi tutto il comitato esecutivo del Partito d'Azione, a cui fa capo la formazione di Giustizia e Libertà. Antifascisti, membri attivi della resistenza bolognese, partigiani. Li ha convocati il responsabile del gruppo, Massenzio Masia, detto Max, che ha sentito delle voci, delle brutte voci. All'ospedale Sant'Orsola di Bologna c'è un reparto intitolato a Luigi Galvani, che si chiama Istituto del Radio. All'istituto c'è una cassaforte. Dentro la cassaforte c'è una scatola di piombo ermeticamente chiusa e dentro la scatola c'è una cosa preziosissima, un grammo di radio. Che detto così sembra niente, un grammo, e invece no, perché è un elemento chimico rarissimo e molto pericoloso. La parola radioattività deriva proprio da lui. Un grammo poi è tantissimo e fa della dotazione di Bologna una delle più grosse d'Europa, forse del mondo. Ha un valore nominale di 100 milioni di lire, milioni di allora. Serve a fare tante cose. Era indispensabile, per esempio, nelle terapie di cura dei tumori. E infatti è per quel motivo che si trova in un reparto dell'ospedale Sant'Orsola. Ma serve, o almeno in quel momento si pensa che serva, anche a fare qualcos'altro. Armi. Le nuove armi che Hitler e adesso anche Mussolini stanno descrivendo come risolutive e in grado di capovolgere le sorti di una guerra che sta andando proprio male. I raggi laser che si dice stia studiando Guglielmo Marconi, jet supersonici, razzi, cannoni, sottomarini nucleari e bombe, come quella che con più convinzione e segretezza gli scienziati coordinati dal professor Oppenheimer stanno realizzando negli Stati Uniti, la bomba atomica. O, come la chiamavano gli scienziati tedeschi che la stavano studiando, la bomba disgregatrice. Che Dio mi perdoni gli ultimi 5 minuti di guerra, diceva Hitler. Le cose non stavano esattamente così e andranno comunque in un altro modo, ma le nuove armi facevano paura. Però non è soltanto per evitare che il radio di Bologna finisca a Gottow, vicino a Berlino, nei laboratori del professor Dibner, assieme all'acqua pesante prodotta in Norvegia. Se i tedeschi si portano via la dotazione dell'ospedale Sant'Orsola, poi i nostri malati di tumore, sia durante che subito dopo la guerra, come li curiamo? C'è un solo modo. Bisogna nascondere il radio, metterlo al sicuro. E in fretta. Perché secondo le voci raccolte da Max, i tedeschi, che a mano che si ritirano lungo la penisola incalzati dagli alleati, hanno già provveduto a ripulire le dotazioni degli ospedali del sud. Sono pronti per fare lo stesso anche qui a Bologna. Il comitato esecutivo incarica il dottor D'Aiutolo di contattare i responsabili dell'Istituto del Radio del Sant'Orsola. Anche Filippo D'Aiutolo è un personaggio da film. È un chirurgo piuttosto noto a Bologna e allo stesso tempo un membro molto attivo del gruppo di Giustizia e Libertà, per cui fa tante cose. Per esempio, c'è un poliziotto nella questura di Bologna, il commissario Riccardo Parisi, che fa parte anche lui del gruppo assieme ad altri questurini con cui ha costituito una cellula clandestina della resistenza nella polizia. Falsificano documenti, avvertono delle retate, nascondono prove. Ma il commissario Parisi fa anche un'altra cosa, una cosa che è proprio da poliziotto, anche se clandestino. Assieme al dottor D'Aiutolo sta raccogliendo un dossier sugli omicidi commessi dalle Brigate Nere di Bologna. Ogni tanto i fascisti arrestano qualcuno, lo torturano, spesso lo ammazzano e a volte lo lasciano per terra sotto i portici. Come è successo al pediatra Pietro Busacchi, prelevato dal suo studio un pomeriggio di mercoledì 21 novembre e mollato lì con 4 colpi in testa. O all'avvocato Giorgio Maccaferri, prelevato dall'ufficio della ditta che dirige quella sera stessa e scaricato in piazza Malpighi anche lui con un colpo in testa. Ecco, con la complicità di Giulio Gherardi, il custode dell'obitorio in cui finiscono le vittime, e di un altro poliziotto, la guardia Sebastiano Morelli, D'Aiutolo e Parisi fotografano i morti e le ferite che hanno addosso, raccolgono informazioni e mettono tutto in un dossier. Tagliano anche pezzi di stoffa degli abiti o dei cappotti che indossano le vittime. Perché lo scopo non è soltanto quello di documentare dei crimini, ma anche quello, a futura memoria, di mostrare tutto ai parenti delle vittime, in modo che possano riconoscerle un giorno, quando finalmente si potrà, e sapere che fine hanno fatto. Bene, il dottor D'Aiutolo è l'uomo giusto per la missione di recupero del radio. E infatti contatta subito il vice del direttore dell'istituto, il professor Giovanni Ferdinando Gardini. Gli accenna la cosa, cautamente, e poi contatta anche il direttore del Galvani, il professor Gian Giuseppe Palmieri. Con cautela, da una parte e dall'altra, perché mica lo sai tu come la pensano esattamente i professori, che magari si spaventano e ti denunciano, anche perché mica lo sanno i professori, chi sono esattamente questi qui che dicono di essere della resistenza, ma magari sono dei provocatori della polizia e se non li denunci tu finisci dentro nelle celle della Gestapo o sotto i portici con un colpo in testa. Roba da spie, appunto, cose da agenti segreti e non da professori universitari, perché alla fine i dirigenti dell'istituto del radio si convincono, sì, D'Aiutolo e gli altri sono della resistenza e mettere in salvo la dotazione è una cosa giusta, va bene, però insomma hanno paura. E in effetti hanno ragione ad avere paura. Da quel pomeriggio del 9 settembre 1943, quando il tenente Kenda scende da un'auto parcheggiata davanti all'hotel Baglioni in via Indipendenza e requisisce l'albergo per il comando tedesco che controllerà la città, le cose si sono fatte più difficili a Bologna. Già lo erano prima, con la guerra, il regime, l'Ovra, la polizia segreta di Mussolini, ma adesso è anche peggio. In piazza di Porta Saragozza c'è la Feldgendarmerie, la polizia militare tedesca, quelli con la placca mezzaluna sul petto e i mitra a tracolla. Appena più in giù, al numero 6 di via Albergati, c'è l'SD, il controspionaggio nazista. Più in là, al 132 di via Lealdini, c'è la Gestapo, la polizia politica. E in via Santa Chiara, in una palazzina al 6/2, ci sono le SS. Poi ci sono gli apparati di sicurezza della Repubblica Sociale Italiana che governa quella parte del paese non ancora liberata. La questura di Piazza Galileo, gli uffici politici investigativi e i reparti antipartigiani della polizia, la Guardia Nazionale Repubblicana di via Borgolocchi, le varie squadre autonome speciali di polizia politica che fanno un po' quello che gli pare, come quella di Renato Tartarotti, insediata in una villa al 67 di via Siepe Lunga, che chiamavano Villa Triste. E due brigate nere, la Facchini e la Pappalardo, così feroci e così famigerate, che saranno gli stessi tedeschi, quelli là, SS, SD e Gestapo, a chiedere a Mussolini di cacciarle via da Bologna, perché troppo esagerate. Insomma, è un attimo ritrovarsi nelle celle dei tedeschi di Viale Dante, nei sotterranei di Villa Triste, nelle aule della facoltà di ingegneria requisite dalla GNR o direttamente davanti al muro del poligono di tiro di Via Gucchi o, se ti va bene, ma proprio bene, in questura. Insomma, c'è da avere paura. D'aiuto le sue insistono, possono proteggerli. Appena consegnano il radio, prendono loro con tutte le famiglie, mogli, figli, tutti, e li fanno sparire. Li portano in campagna, in un castello sui monti, e ce li nascondono. Oppure li caricano su un sommergibile e li fanno passare via mare nell'Italia liberata. Oppure, più facile, gli fanno passare il fronte attraverso l'Appennino, manca poco. Gli alleati sono già a Firenze. Alla fine, i professori si convincono. Non si può stare chiusi dentro quella gabbia di paura, bisogna fare qualcosa. Sono in tanti che lo fanno e il radio è importante, per cui va bene, si fa. In fretta però, perché nel frattempo, la mattina del 10 luglio, davanti al Sant'Orsola si è fermata una Kubelwagen con sopra una mitragliatrice, da cui è saltato giù un ufficiale, che accompagnato da un gruppo di soldati armati ha bussato alla porta del Galvani. Si è presentato cortesemente come un ingegnere e si è portato via metà della dotazione di radio, circa 500 milligrammi, dicendo che sarebbe tornato per il resto. Il 24 luglio del 1944 il professor Palmieri e il suo vice, professor Gardini, escono dall'istituto Galvani con una borsa di pelle rettangolare, di quelle da portare i documenti. Dentro c'è una scatoletta di latta colorata, azzurra e rossa, caramels alla crème, un'innocua confezione di caramelle alla crema della Heller di Torino. Devono essere dei buon gustai, professori. Sopra c'è scritto confezione speciale. E infatti lo è speciale. Dentro ci sono due contenitori di piombo col resto del radio dell'istituto, 503 grammi. Palmieri e Gardini risalgono via San Vitale con la borsa sotto braccio e arrivano fino a Villa Torri, una vecchia casa di cura che serve spesso da base a Giustizia e Libertà. Lì consegnano il radio a Mario Bastia, un altro membro del gruppo, e se ne vanno in centro, sotto le due torri, dove c'è una macchina che li porta di corsa a Minerbio, alla villa del conte Filippo Cavazza, dove già sono nascoste le famiglie, e da lì oltre l'Appennino, oltre il fronte, nella Firenze liberata al sicuro. Bastia, invece, monta in bicicletta con la borsa attaccata al manubrio e pedala fino alla casa di D'Aiutolo, piano, occhio a non farsi notare dalle pattuglie, anche se ha il permesso di girare in bicicletta, che non si potrebbe. D'Aiutolo nasconde la borsa nel suo studio, sotto una pila di carte, ma non è proprio il posto giusto, perché a parte le perquisizioni di tedeschi e fascisti, c'è anche la questione della radioattività. Così, qualche giorno dopo, il 7 agosto, scende in cantina assieme alla sorella, ad un altro membro del gruppo con la moglie, e scavano un buco nel pavimento di terra battuta. Ci mettono dentro la borsa e ricoprono tutto con un mucchio di carbone. Appena in tempo. Perché qualche giorno dopo l'ingegnere tedesco torna all'istituto per prendersi il resto del radio. Lì gli dicono che il direttore e il suo vice sono spariti e che nessuno conosce la combinazione della cassaforte. L'ingegnere non dice niente e se ne va. Ma il giorno dopo torna con un paio di soldati armati di mitra e un detenuto del carcere di San Giovanni in Monte, uno scassinatore professionista, che dopo aver lavorato sulle manopole di polpastrelli, stetoscopio e fiamma ossidrica, riesce ad aprire la cassaforte, che è vuota. L'ingegnere tedesco resta un po' a riflettere in silenzio, mentre i dottori e le infermiere presenti già si immaginano di essere fucilati direttamente lì, contro il muro dello studio. Poi si stringe nelle spalle. Dice, lo sapevo già, e se ne va senza fare niente. Chissà, magari già immaginava che la guerra sarebbe finita male di lì a pochi mesi. O forse era soltanto più un ingegnere che un soldato. L'8 maggio del 1945 una delegazione guidata dal prefetto di Bologna scende la scala che porta alla cantina del 57 di via San Vitale e recupera la scatoletta contenente il radio, che viene restituito all'Istituto Galvani con una cerimonia solenne. Manca un po' di gente, tra quelli che sono stati i protagonisti dell'operazione Radium. Manca Massenzio Masia, il responsabile del gruppo, e gran parte del comitato esecutivo del Partito d'Azione, arrestati, torturati e uccisi durante quei mesi. Manca Mario Bastia, sorpreso con altri dei suoi nascosti nello scantinato dell'Istituto di Geografia e ucciso in quella che verrà chiamata la battaglia dell'università. Ci sono i professori scappati a Firenze e c'è il dottor Filippo D'Aiutolo. Qualche giorno prima, per essere sicuro che il radio ci fosse ancora, dal momento che da tempo era scappato dall'appartamento per non essere arrestato anche lui, aveva fatto una prova. Aveva ritagliato una R, come radio, da un foglio di piombo. L'aveva messa in una scatola assieme ad una lastra fotografica e l'aveva appoggiata sul pavimento. E nonostante i contenitori di piombo, il pavimento e il carbone, la lettera era rimasta impressa sulla lastra. Così il radio rientra nella cassaforte dell'istituto, assieme agli altri 500 mg che gli alleati hanno recuperato dai tedeschi alla fine della guerra. Ecco, anche il dossier fotografico fatto da D'Aiutolo assieme al commissario Parisi, quello che documenta i crimini delle Brigate Nere, non viene perduto. Alla liberazione Parisi lo consegna al nuovo questore, che tra gli altri provvedimenti dispone l'incriminazione e la sospensione di una sessantina di agenti e funzionari della questura di Bologna, accusati di aver coperto i crimini e depistato le indagini. Tempo 2 mesi e il questore viene sostituito, il commissario Parisi trasferito da un'altra parte finché non lascerà la polizia e tutti gli agenti e funzionari pienamente reintegrati nei loro uffici. Ma questa è un'altra storia.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Giallo. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.
Andare dalla mamma a buttare il vetro,
separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi, né lampadine né tazzine, l'ambiente ringrazierà.
Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
Il vetro rinascerà.